Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda. Come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 abbiamo quasi un'ora insieme per parlarvi di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it e poi abbiamo una pagina su Facebook dove trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi vi diciamo anche come contattare il difensore civico. Lo cercate online, difensoreregionale.lombardia.it. I contatti della diretta invece sono sempre loro, quindi 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Nioletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma della puntata di oggi, la tua newsletter.
Bravissima. La mia newsletter vi arriverà domani mattina. Tutti coloro che sono iscritti, iscrivetevi, è gratuito, lo continuo a ripetere, è l'ultima newsletter del 2025, è piena di dati, informazioni e link. I link sono fondamentali perché quando l'avete davanti, cliccandoci sopra, avete il testo che vi serve con la legge di riferimento, la delibera, il questionario, il modulo da riempire, avete tutto. Quindi iscrivetevi a Diritti in Salute, fate sul web Diritti in Salute Vittorio Nioletto e vi iscrivete gratuitamente.
Di che cosa parleremo invece in quest'ultima puntata prima dell'interruzione che facciamo tutti gli anni per le feste?
Di tante tantissime cose, so che tu Elena dici che sono troppe, ma insomma noi non possiamo dire di no ai tanti che ci scrivono. Parleremo di quanto è accaduto a San Raffaele con una testimonianza che è arrivata in redazione. E poi della chiusura del centro di incontro in via Cenisio 4, centro dedicato alle persone con decadimento cognitivo lieve e moderato. Poi di un caso che ci è stato segnalato da uno sportello per la tutela della salute, un caso particolare, qui non è una questione solo di lista d'attesa, è un po' più complesso. E torneremo poi a parlare di Gaza per parlare di salute mentale.
Ecco, cominciamo però con un aggiornamento sui CPR con cui abbiamo cominciato le nostre ultime puntate da qualche tempo a questa parte.
Sì, perché abbiamo descritto la situazione interna al CPR di Milano, che purtroppo non è dissimile da quella di tanti altri CPR. Abbiamo parlato del ruolo che medici, istituzioni sanitarie pubbliche continuano ad avere certificando l'idoneità alla chiusura nei CPR di persone che hanno anche patologie non proprio semplici. Parliamo di disturbo di personalità, parliamo di dipendenza in trattamento metadonico e via dicendo. Abbiamo chiesto a quelle strutture sanitarie di rispondere dei loro comportamenti, di venire a spiegarceli. Magari ci convincono. Non hanno voluto venire. A questo punto, allora, abbiamo per ora deciso di scrivere, per ora, perché torneremo a parlare con quelle strutture sanitarie, torneremo a parlare con quelle strutture sanitarie, scusate l'interruzione, e nel frattempo ci siamo rivolti all'Ordine dei Medici di Milano.
Eh sì, abbiamo invitato il dottor Roberto Carlo Rossi, proprio in qualità di presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Milano, perché Vittorio volevamo chiedergli appunto di intervenire in trasmissione, di parlare con noi, di prendere in qualche modo posizione.
Sì, gli abbiamo scritto una lunga lettera, il sottoscritto come medico insieme a Nicola Cocco della rete
Mai più Lager.
Come medici gli abbiamo chiesto di prendere posizione. Su che cosa? Si prende atto e si dichiara ufficialmente che nessun professionista della salute operando nel rispetto dell'etica professionale del codice deontologico possa o debba essere costretto a fornire prestazioni professionali all'interno di tali strutture e in funzione della loro operatività. Chiediamo poi anche che si esprima a favore della chiusura immediata dei CPR e dell'apertura di un dibattito a livello europeo per l'abolizione della detenzione amministrativa. Questo lo chiedevamo dopo aver riassunto la situazione di quel giovane palestinese rinchiuso nel CPR nonostante le varie patologie e chiedevamo di venire qui in trasmissione a spiegarci qual è la posizione dell'Ordine dei Medici. L'Ordine dei Medici di Milano condivide il fatto che alcuni suoi iscritti certifichino l'idoneità di chiusura nei CPR di persone che hanno queste patologie? E cosa ci ha risposto?
E ci ha risposto: gentilissimi, abbiamo tentato più volte di contattare la radio telefonicamente, senza esito. E qui, Vittorio, apro io una parentesi: ci dispiace naturalmente che non sia riuscito il contatto. Io avevo lasciato, cosa che tra l'altro non faccio mai, il mio numero di telefono privato, personale, insomma, proprio per essere contattata sul cellulare. Però insomma ci dispiace quindi che non siamo riusciti a sentirci, evidentemente. Proseguo con la lettura della lettera. Ringrazio molto per il cortese invito. Solitamente accolgo con piacere occasioni di confronto e approfondimento come quella da voi proposta. Tuttavia, nella giornata indicata, a causa di impegni istituzionali già programmati, non mi sarà possibile partecipare né in diretta né in forma di intervista registrata. Qualora lo riteniate, suggerisco di fare riferimento ai competenti organismi nazionali. Un cordiale saluto, appunto, firmato Roberto Carlo Rossi, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, della provincia di Milano.
Devo dire che non mi aspettavo questa risposta, perché il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano si è sempre distinto per la chiarezza nelle sue posizioni. Non ha mai rifiutato un confronto. È evidente che questa lettera è un rifiuto di confronto. C'era il telefono di Elena a disposizione, c'era la nostra mail, abbiamo sentito la sua segreteria. Quindi non c'è stata la volontà di venire a raccontarci qual è la sua posizione. Non solo, dice, sentite l'Ordine dei Medici nazionale. Ma l'Ordine dei Medici nazionale, rispondendo a una lettera della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, sottoscritta anche da me, ha postato sul suo sito nazionale una comunicazione che dice: il Comitato Centrale della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici ha recepito e discusso l'appello della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Il documento, largamente condiviso negli intenti e attentamente analizzato nei contenuti, che sono stati oggetto di ampio dibattito, vuole sensibilizzare sulle condizioni di detenzione amministrativa dei migranti dei centri di permanenza per il rimpatrio. E riporta poi sotto l'appello che avevamo lanciato, che avanzava le stesse identiche richieste che noi abbiamo rivolte al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano. Allora, qui c'è qualcosa che non funziona. L'Ordine Nazionale dei Medici dice: siamo d'accordo con voi, i CPR devono essere chiusi, gli operatori sanitari non possono essere coloro che danno l'idoneità per inchiudere persone in strutture dove non viene rispettato l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute. L'Ordine dei Medici Nazionale dice questo e l'Ordine dei Medici di Milano dice: non posso venire, non posso registrare, parlate con l'Ordine dei Medici Nazionale. No, non è cosa che ci soddisfa. Noi nelle trasmissioni di gennaio torneremo a chiedere all'Ordine dei Medici di Milano e ai colleghi che qui a Milano certificano l'idoneità per rinchiudere delle persone nei CPR di venire a motivare le loro posizioni.
Cambiamo argomento, andiamo a parlare anche noi di quanto accaduto a San Raffaele. Ne abbiamo parlato anche ai microfoni di Radio Popolare in altri spazi, ma anche noi come 37.2 abbiamo ricevuto una segnalazione che vi vogliamo leggere. Ci ha scritto la parente di una paziente che è stata ricoverata proprio a San Raffaele al reparto Iceberg, terzo piano medicina, in seguito a un intervento d'urgenza in presenza di un tumore al pancreas al quarto stadio. Ci scrive la signora: la presente lettera che manda ha lo scopo di denunciare formalmente con urgenza una serie di gravi di servizi e mancanze nell'assistenza e nella cura che compromettono la dignità, la sicurezza e la qualità del trattamento ricevuto da mia zia, paziente in condizioni cliniche estremamente delicate. Questa denuncia è rivolta contro l'incapacità dell'amministrazione e della direzione sanitaria di garantire standard assistenziali minimi e dignitosi. Allora poi ci racconta che cosa è successo, anche sottolineando appunto che, leggo, l'attuale gestione del reparto, che a quanto pare è recentemente passata sotto la responsabilità di una cooperativa esterna, risulta essere assolutamente deficitaria e inaccettabile. Sentite che cosa è successo passo per passo. Ricoverata in pronto soccorso, la zia quindi della persona che ci scrive, in pronto soccorso il 2 di dicembre d'urgenza, è stata messa per 2 giorni in pronto soccorso per mancanza di camere. È stata operata il 4, quindi 2 giorni dopo, e poi riportata in pronto soccorso per altre 3 ore dopo l'intervento, teniamo conto che è immunodepressa e il pronto soccorso è un rischio altissimo per lei, soprattutto nel post-operatorio. Per sua scelta ha tenuto la mascherina FFP2 per tutto il tempo. Dopo 3 ore dall'intervento è stata trasferita nel palazzo Iceberg, arrivando verso le 18:30. È stata accolta da un medico e poi il nulla. Nessun infermiere è passato per raccogliere la terapia farmacologica, eccetera. Il giorno dopo, il 5-12, la terapia farmacologica è stata fornita a mezzanotte, solo dopo esplicito sollecito della paziente. Punto successivo. La mattina successiva, il 6 di dicembre, è stata trasferita nel reparto medicina, sempre presso l'Iceberg, dove si verifica nuovamente un ritardo nella somministrazione della terapia farmacologica e un ritardo nell'esecuzione degli esami del post-operatorio, che sono stati eseguiti solo 2 giorni dopo l'intervento, alle ore 12, e a seguito dell'intervento da parte di un medico che ha riscontrato appunto l'omissione. La sera del 6 dicembre, a fronte di un malessere della paziente e la richiesta di assistenza, il personale infermieristico è intervenuto con un ritardo di 30 minuti, solo per sapere il motivo della chiamata. La richiesta di un intervento medico è stata poi evasa con l'arrivo del medico, dopo ben 2 ore e 30.
E poi prosegue descrivendo quello che è avvenuto nei corridoi e dice: il carrello dei farmaci era nel corridoio in totale disordine, con farmaci sparsi. In occasione il personale non è riuscito a reperire un farmaco necessario, invitando la paziente a utilizzare la sua scorta personale portata da casa, una prassi assolutamente non garantita e potenzialmente rischiosa. E poi prosegue dicendo: mancanza di controlli post-operatori adeguati, con la paziente costretta a monitorare autonomamente la propria situazione. E infine sono state fornite lenzuola rotte e malmesse, cambiate solo dopo 2 giorni dopo vari solleciti. Il pranzo è stato somministrato alle 14:30 ed è stato somministrato un pasto errato, non conforme alle specifiche esigenze dietetiche relative al problema clinico in corso. Questo le ha provocato dolore, nausea e forte fastidio.
E ricorda anche che è una paziente oncologica al 4° stadio che ha assoluta necessità quindi di monitoraggio e assistenza continua. E allora andiamo a commentare questa lettera, ma non solo, tutta la situazione che si è verificata, con Margherita Napolitano, che è coordinatrice RSU del San Raffaele. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Grazie di essere qua con noi. Io aggiungo solo una cosa a questa lettera, perché l'ascoltatrice ci ha mandato le fotografie del carrello dei farmaci. Noi per questioni di privacy e via dicendo non possiamo pubblicarle sulla pagina di Facebook, o così almeno abbiamo capito, però io vi assicuro, visto quelle fotografie, cioè, lì nessuno può trovare un farmaco, tutto ammonticchiato, scatole aperte, compresse lasciate da una parte, garze, cioè veramente una situazione incredibile. Ho trovato quelle fotografie estremamente rappresentative di quello che hanno documentato tanti racconti. Allora, la domanda che noi rivolgiamo all'RSU adesso non è tanto di spiegare quello che è accaduto nei fatti, questo lo sappiamo, l'abbiamo letto sui giornali. La domanda precisa dalla quale partiamo è: perché è potuto accadere questo?
Ma allora, l'allarme come sindacato l'abbiamo lanciato mesi fa, direi addirittura anni fa, perché il problema nasce dal fatto che sono aperti concorsi pubblici, per fortuna, perché anche il pubblico ha bisogno di professionisti sanitari. E quindi molti che lavorano al San Raffaele stanno facendo e vincendo i concorsi e quindi si trasferiscono, si licenziano dal San Raffaele e vanno a lavorare nel pubblico. Questo ci fa piacere, che ci sia un organico maggiore negli ospedali pubblici, ma questo fenomeno sta sguarnendo tanti reparti di infermieri, OSS e altri professionisti sanitari. Pensiamo nelle psichiatrie al ruolo degli educatori piuttosto che i fisioterapisti, soprattutto in alcune specialità. In pratica, in questo momento il San Raffaele si trova in sofferenza, ma è una scelta che noi avevamo detto scellerata già dall'inizio, quella di passare dal contratto della sanità pubblica, che è sempre stato applicato al San Raffaele, a quello della sanità privata AIOP, perché questo contratto è sempre indietro di almeno un rinnovo, a volte due, a volte tre. L'ultima volta che è stato rinnovato è stato dopo 14 anni che non veniva adeguato, ed è stato rinnovato già scaduto, e quindi adesso abbiamo gli stipendi con i tabellari del 2018-19.
Ecco, quindi è questo il motivo per cui abbiamo letto che non decine, ma oltre 100 infermieri se ne sono andati ultimamente. Allora, è chiaro che se la ragione è questa, non sta in piedi la posizione della direzione del San Raffaele, che diceva siamo stati obbligati a ricorrere a una cooperativa per cercare gli infermieri. Siete stati obbligati perché avete modificato il contratto, avete creato delle condizioni che hanno spinto tanti lavoratori ad abbandonarvi ed andare da un'altra parte. Allora, quindi avete voluto creare questa situazione per ricorrere alla cooperativa. Allora, la seconda domanda è: adesso che abbiamo capito perché sono arrivate queste cooperative e quindi chi è la responsabilità, la seconda domanda è molto semplice: ma non ci dovrebbe essere, e c'è o non c'è, un controllo sulle professionalità delle persone di queste cooperative e scegliere quindi dove collocarla, nei reparti magari dove vi sono persone meno fragili?
Ma quello che ci è stato detto è che dai colleghi che hanno fatto l'affiancamento, colleghi assunti dall'ospedale San Raffaele, è che è stato fatto un affiancamento dal 25 di novembre al 4 di dicembre, perché poi in questo reparto specifico l'appalto partiva il 5 di dicembre. Evidentemente per un reparto dove c'è l'admission room, che sarebbe dove arrivano i pazienti provenienti dal pronto soccorso, dove c'è la medicina ad alta intensità e le cure intensive, e quindi delle medicine molto specialistiche con pazienti molto critici, 2 settimane scarse di affiancamento forse non sono sufficienti. In più ci dicono i colleghi che loro hanno affiancato alcuni professionisti e poi il 5, il 6, il 7, insomma i giorni in cui il caos è stato totale, c'erano altri infermieri e altri host in turno, quindi il passaggio di consegne non c'è stato. Il problema di queste cooperative è che si appoggiano a professionisti a partita IVA che danno alcune disponibilità, magari nei riposi perché lavorano altrove, o appunto delle disponibilità limitate, quindi l'equipe infermieristica non è stabile, la continuità delle cure non è garantita. Questo non solo al San Raffaele, ma in generale queste cooperative non sono la soluzione.
Ecco, ma è vero che il personale strutturato, cioè voi, eravate nei reparti solventi e che questo trattamento è stato riservato a quelli che arrivano col Servizio Sanitario Nazionale? Perché questo sarebbe ancora più scandaloso.
Ma quello che abbiamo visto nel tempo è che quando magari si licenziavano dei gruppi di infermieri da un reparto col Servizio Sanitario Nazionale e restava un numero insufficiente per garantire i turni, allora veniva esternalizzato il reparto, appunto quello pubblico, e venivano trasferiti i colleghi rimasti nei reparti solventi. Quindi effettivamente ci sembra che la scelta sia stata un po' quella di garantire col personale assunto direttamente dal San Raffaele sicuramente i reparti di solvenza, e invece lasciando appunto alle cooperative i letti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Un'ultima domanda, che cosa accade adesso? Abbiamo meno di un minuto di tempo.
Sì, allora adesso accade che stanno reinternalizzando quel reparto progressivamente, quindi stanno mandando personale assunto dall'ospedale e la situazione chiaramente sta tornando sotto controllo. Ci sono ancora un po' di cose da monitorare, lo stiamo facendo come sindacato, e abbiamo aperto un tavolo di trattativa perché appunto ci sia una forte inversione di tendenza, e quindi perché il San Raffaele ritorni ad essere attrattivo e che garantisca appunto la stessa qualità di cure per la solvenza e per il Servizio Sanitario Nazionale.
Grazie, e io devo fare solo 2 considerazioni. La prima è che ho trovato vergognoso l'intervento dell'assessore Bertolaso in consiglio l'altro giorno, perché era l'intervento dell'avvocato difensore del San Raffaele. E annunciava misure dell'ATS, eccetera, tutte a posteriori dopo il disastro, mentre il compito dell'ATS e il compito della regione sarebbe quello di andare a verificare e a controllare come opera una struttura privata convenzionata, il cui bilancio in gran parte si fonda su finanziamenti pubblici. E l'altra questione è molto semplice. Quello che è accaduto nel weekend del 5-7 dicembre non rappresenta una situazione imprevedibile ed eccezionale. Rappresenta la logica conseguenza delle politiche di gestione della sanità lombarda.
Grazie mille Margherita Napolitano, coordinatrice RSU del San Raffaele.
Mi permettete una battuta velocissima, l'assessore alla sanità regionale era stato avvisato perché il 15 settembre noi abbiamo scritto anche a lui.
E esattamente in quelle date siamo andati in diretta anche noi, parlando primi fra tutti del San Raffaele.
Grazie.
Certo. Grazie.
Trentasette e due, Radio Popolare. Allora andiamo avanti. Abbiamo ricevuto un comunicato stampa relativo alla chiusura del centro d'incontro di Via Cenisio, che ve l'abbiamo detto è un centro per le persone con decadimento cognitivo lieve, moderato, e in questo comunicato si dice appunto che il centro chiuderà a fine anno. Noi abbiamo raggiunto la signora Monica, che fa parte del gruppo di familiari di persone appunto con decadimento che frequentano il centro. Abbiamo chiesto a lei di appunto aggiornarci.
Noi abbiamo scritto prima al comune e a tutti i consiglieri comunali e poi anche ai media per fare un appello fondamentalmente. Siamo i pochi privilegiati ancora parte di un centro d'incontro del comune di Milano che chiuderà lunedì prossimo. Il nostro appello è di continuare con questo servizio. Può sembrare l'appello di pochi privilegiati, ma nell'appello ci sta un elemento di advocacy, perché questi centri d'incontro che noi troviamo essenziali per persone con Alzheimer e decadimento cognitivo in fase lieve e moderata, l'appello è per riestenderli a tutto il territorio milanese e quindi far beneficiare molte più persone che ne hanno bisogno. Chiudendo questo centro vuol dire mettere una pietra sopra questo progetto, questo servizio definitivamente.
Sì, anche perché Monica, mi permetta di dire, siete pochi, perché c'erano altri centri come il vostro che però sono già stati chiusi.
Certo. Allora, è dal 24 che i centri sono stati gradualmente smantellati, ma secondo me un altro elemento importante è che il comune, se non sbaglio nella primavera del 2024, ha anche deciso di non accettare più nuove ammissioni. Questi centri sono ideati per un massimo di 15 persone che gli operatori possono gestire in tranquillità. Ci sono sempre partenze perché c'è un riciclo dell'utenza. Le persone con decadimento cognitivo chiaramente hanno un percorso nella loro malattia che è verso il peggioramento, quindi a un certo punto non rientrano più nella categoria del lieve moderato e devono poi trovare soluzioni più adeguate alla loro condizione. Sì. E quindi danno la possibilità a nuovi utenti di entrare, ed è questo tutta la filosofia e il principio dei centri d'incontro.
Cosa si fa all'interno di questi centri? Quali sono i servizi all'interno?
Questi centri sono centri con operatori professionisti che da un lato fanno stimolazione cognitiva di gruppo, poi una parte di stimolazione psicomotoria che è molto importante, e poi noi abbiamo in genere una giornata, una mattinata o comunque una sessione dove in parte facciamo attività condivise con i nostri cari e poi abbiamo una sessione a parte noi caregivers con un operatore del centro, dove discutiamo la malattia, discutiamo i nostri problemi, discutiamo soluzioni. Io ho appreso tantissimo quando avevamo una psicologa che gestiva poi queste riunioni su come gestire i problemi di mia madre. Per cui quelle sono, è un momento molto importante per noi caregivers.
Certo, e tra l'altro è un servizio gratuito, ricordiamo. Voi avete parlato con il Comune di Milano, che cosa vi rispondono su una possibile chiusura?
Allora, noi abbiamo parlato con l'assessorato al welfare e salute in questi ultimi 2 anni, però adesso al nostro ultimo appello non abbiamo ricevuto una risposta formale, però abbiamo ricevuto dei feedback da qualche consigliere, da qualche media anche. E comunque quando avevamo fatto l'ultima riunione a luglio con welfare e salute ci avevano detto che questo era l'ultimo tratto di questo progetto. Da settembre a dicembre hanno cambiato di nuovo il municipio per il centro, eravamo ancora uno basato a Corvetto e uno basato a Quinto Romano e ci hanno spostati in Cenisio, quello che ha poi impedito anche a tanta gente che avrebbe continuato di venire, perché poi le distanze cominciano a divenire impossibili. Certo. Per tutti, per continuare a frequentare, e hanno cambiato di nuovo l'ente gestore. Questo è stato l'ultimo dialogo diretto con Welfare e Salute.
E noi abbiamo detto, bene, andiamo a sentire che cosa ha da dirci l'assessore. Ed Elena si è scatenata per contattare l'assessore.
E ci hanno risposto e hanno scritto che appunto hanno ritenuto prioritari altri progetti come Memoria Comune, il rafforzamento dei centri psicologia per l'anziano e l'Alzheimer, che sono uno per municipio. Ci hanno scritto che si sono impegnati su azioni di prevenzione primaria attraverso le case del quartiere, ad esempio. Ci dicono, si stima che siano 30.000 le persone con decadimento cognitivo in città, a fronte di un'utenza dei centri di ascolto che si limita a poche decine. E poi si fa cenno anche alla mancata condivisione dei criteri di accesso e delle modalità di funzionamento del centro da parte dei gestori. E poi più sotto vi stiamo riassumendo questa lunga risposta. A questo si aggiunge il fatto che non esistono finanziamenti dedicati continuativi da parte dello Stato e della Regione Lombardia. In questo quadro, aggiungono inoltre, la riorganizzazione in corso va quindi letta come una riallocazione responsabile delle risorse.
Scusate, ma io non riesco a mandar giù questa questione. Quando viene chiuso o tagliato un servizio, si parla sempre di riallocazione di risorse, oppure che il servizio, non è questo il caso, non viene solo chiuso ma viene unificato con un altro. Alla fine il risultato anche in questo caso è che quel servizio viene tagliato. Ci andavano solo alcune decine di famiglie? Benissimo, ma per quelle decine di famiglie quel servizio era fondamentale. E ci andavano solo poche decine perché c'era un servizio solo a Milano e non uno per municipio, come sarebbe bene che fosse. Mancano i soldi. Beh, adesso qui è troppo facile dire, ma allora forse il capitolo degli oneri di urbanizzazione, gli sconti fatti ai grandi costruttori, eccetera, eccetera, non sono meno soldi che sono entrati in comune? Ci fossero un po' più di soldi, si potrebbe investire di più sul welfare. Queste sono le domande che noi ci facciamo, ma poi c'è un passaggio molto interessante, cioè dicono non ci sono finanziamenti continuativi da parte dello Stato e della Regione Lombardia per questo servizio. Ok, è così. Allora io colgo l'occasione per parlare della chiusura di questo servizio, per parlare di tutta la sanità regionale. Il Comune di Milano ha intenzione di rimanere lì ad assistere alla distruzione del servizio sanitario e del welfare e magari poi contribuisce chiudendo anche un servizio? Oppure è disponibile ad aprire, certo, in termini istituzionali, un elemento di conflittualità con la Regione Lombardia? Non ci sembra proprio. E la sanità è l'80% del bilancio della Regione. Perché qui non si può ragionare che se lo Stato non finanzia, la Regione non finanzia, il Comune quel poco che finanziava lo toglie e chiude il servizio. Ripeto, saranno 30 famiglie, sono 30 famiglie che oggi si ritrovano queste persone a casa senza che possano fare un'attività come facevano in questo centro, e il decadimento cognitivo, se non stimolato la persona, il decadimento cognitivo aumenta.
Ascoltiamo adesso un'altra voce che abbiamo raccolto, è un'ascoltatrice che ci racconta che cosa le è successo, in questo caso ci è arrivato attraverso la rete degli sportelli in difesa della salute.
Buongiorno Elena. Allora, io dopo aver fatto due radiografie al collo, il 22 di gennaio di quest'anno sono andata presso l'unità ospedaliera di Garbagnate Milanese per effettuare una visita chirurgica. A seguito di questa visita qua, lo specialista mi mette in lista d'attesa per un intervento in day hospital con priorità B di Bologna. Poi io mi sono anche informata, stando al piano nazionale per le liste d'attesa, implicava l'intervento entro 60 giorni da tale data per l'asportazione di questo fibrolipoma che ho io alla base del collo. Mm-hmm. Da questa data qua, quindi da gennaio, l'unità ospedaliera non mi ha mai fornito indicazioni circa la data dell'intervento, nemmeno presunta. E questo nonostante io li abbia chiamati diverse volte tra febbraio ed agosto di quest'anno. Io chiaramente, presa abbastanza dallo sconforto, a fine ottobre decido di contattare Sportelli Salute per capire se potessero esserci ulteriori mosse da effettuare. A seguito appunto di miei colloqui con Sportelli Salute prendiamo contatti nuovamente con l'unità ospedaliera di Garbagnate, con l'URP e anche con il difensore civico di Regione Lombardia. Ora Elena, io vi ho contattato per far capire, perché voglio che sia chiaro, che un intervento del genere che mi era stato prospettato in day hospital e della durata forse, dico io forse, ipotizzo di una trentina di minuti, l'unità ospedaliera in questione ha ritenuto opportuno ad un certo punto di tutta la faccenda di rimandarmi al mio medico di medicina generale per effettuare ulteriore rivalutazione. Il punto è che il mio medico di medicina generale, per quanto possa essere capace e quant'altro, non ha ovviamente possibilità di gestire questa questione, perché la presente operazione è per una lesione sottocutanea che necessita di asportazione. Io un altro pensiero che ho fatto è che le famose cosiddette eventuali rivalutazioni che siano esse effettuate o da Garbagnate o nuovamente dal mio medico di medicina generale comunque sarebbero un ulteriore spreco di denaro pubblico, quindi di tutti noi alla fine, perché si parla di denaro pubblico, di tempo, graverebbero sul nostro sistema sanitario nazionale. Certo. Quando in realtà per questo tipo di intervento sarebbe stato ovviamente molto più agevole trovare uno slot di passo il termine in una normale seduta chirurgica. Questo è quanto.
Quando il direttore generale le ha detto di rivolgersi di ritornare al suo medico di medicina generale, sì, le ha dato qualche motivazione?
Mi ha detto di rivolgermi al medico di medicina generale per effettuare una rivalutazione della questione. Questa è stata la motivazione.
Ho capito. L'hanno contattata adesso, ci diceva, poi per una rivalutazione invece in struttura,
esattamente,
giusto?
Esattamente Elena, il venerdì 15 dicembre, quindi quest'ultimo venerdì, le dico proprio l'orario preciso, era alle 15:30 perché ero qua in ufficio al lavoro, mi hanno ricontattato dicendomi che per questo lunedì 15 dicembre si era liberato un posto perché un chirurgo voleva effettuare una rivalutazione, un chirurgo da loro in struttura a Garbagnate Milanese. E io ho risposto ringraziando naturalmente per la disponibilità, ma che con praticamente nessun preavviso io non potevo assentarmi poi il lunedì dal mio posto di lavoro.
E stiamo parlando comunque di 11 mesi di distanza rispetto alla prescrizione del 25
Elena.
Gennaio del 2025, che aveva, ricordiamo, classe di priorità B, quindi ricovero da effettuarsi entro 60 giorni.
Corretto. Esatto, tra l'altro un'altra cosa su cui mi sono premurata di informarmi, oltre alla questione del piano nazionale delle liste d'attesa, è che se non c'è una struttura ospedaliera non ha disponibilità per effettuare operazioni nel normale tempo di lavoro, devono per forza ricorrere all'intramegna. Quindi io onestamente un'altra cosa che non comprendo è perché non procedono in tal senso. Cioè, anche in questo caso mi permetto di aggiungere, poi veramente la chiudo qui, sono fuori legge, oltre che per il mancato rispetto di questa lista d'attesa.
Quello che è incredibile di questa vicenda è che l'ATS dica al cittadino: torni dal medico di famiglia per far che cosa? Per farsi rifare la prescrizione, perché quello era il destino, cioè il piccolo intervento per rimuovere questo lipoma. E perché deve tornare dal medico di famiglia che ha già tanto lavoro e quindi viene caricato di ulteriore attività, che cosa? Burocratica? Bene, la vicenda si è conclusa però e si sta concludendo positivamente grazie all'azione della rete degli sportelli, sono 67 in Lombardia e nell'ultimo periodo hanno risolto oltre 5.000 casi.
E torniamo noi a parlare di Gaza, come abbiamo sempre fatto in questa prima parte dell'anno, del palinsesto, e oggi ascoltiamo un'intervista che è stata fatta dallo psicologo Guido Veronese, che tra poco poi sarà anche in collegamento con noi, a Yasser Abu Jamei, che è un psichiatra, direttore del Gaza Community Mental Health Program, quindi il programma mentale della salute mentale di Gaza. Andiamo ad ascoltare la sua intervista.
Buongiorno, grazie di essere qui. Le chiediamo di presentarsi brevemente e presentare il suo lavoro al programma di salute mentale della comunità di Gaza.
Thank you very much, Guido. It's such a pleasure to be here with you and with the audience. I joined GCMHP for the first time in 2002.
Grazie mille, è un vero piacere essere qui. Mi sono unito al programma per la prima volta nel 2002 perché allora ero un medico junior e volevo capire meglio l'impatto psicologico di ciò che stava accadendo in Palestina. Mi sono iscritto al diploma post laurea biennale in salute mentale comunitaria offerto dal programma di salute mentale e nel 2004 ho deciso di diventare un professionista della salute mentale e uno psichiatra. Da allora lavoro per il programma di salute mentale della comunità di Gaza. All'inizio lavoravo come clinico, poi dal 2009 sono stato capo del Dipartimento di Formazione e Ricerca e nel 2014 sono diventato direttore generale. Sono rimasto a Gaza fino ad aprile 2024, poi ho dovuto andarmene, ma sono ancora in contatto con i miei amici, i miei parenti, i miei colleghi a Gaza. Cerchiamo di seguire quello che accade e aiutare il più possibile.
Ci potrebbe fornire una panoramica sulle principali sfide di salute mentale che il programma di salute mentale della comunità di Gaza deve affrontare ora e quali sono le questioni più delicate che restano e poi che cosa è cambiato nel tempo in termini di sfide e cose che restano da fare?
Well, the situation was extremely complicated. And on one hand, the people were exposed to hearing the bombardment, to direct attacks for about 2 years.
La situazione è estremamente complessa e le persone sono state esposte a bombardamenti ed attacchi diretti per circa 2 anni. Non c'è stata una notte di riposo e di sicurezza. Ci sono stati solo pochissimi momenti di cessate il fuoco. C'è il problema dell'enorme sfollamento della popolazione. Molti rapporti affermano che il 90% della popolazione è sfollato. E allo stesso tempo la distruzione è stata davvero enorme. Circa l'85% delle abitazioni è stata distrutta. Le infrastrutture sono state distrutte, il che significa che le persone sono dovute fuggire dalle loro case e sono finite a vivere in luoghi molto affollati che non hanno mai dato loro un senso di sicurezza. E poi c'è la perdita della dignità. Le persone si sono ritrovate in luoghi affollati, senza alcuna privacy. In aggiunta a questo, abbiamo il problema della fame, perché anche il cibo è un problema. Il blocco della striscia si è intensificato durante questo genocidio e ha reso molto difficile procurarsi il cibo. Abbiamo identificato diversi gruppi di persone vulnerabili. Innanzitutto i nostri bambini, che rappresentano il 48% della popolazione, circa 1.100.000 bambini. Sono estremamente terrorizzati giorno e notte. Li puoi sentire nel cuore della notte che urlano per gli incubi. A volte tremano, sono pallidi, a volte iniziano a comportarsi male, diventano irritabili a dover aspettare, cosa che è diventata ovviamente comune. Immagina i genitori che vedono le cose andare sempre peggio e sentono che nulla si fermerà davvero. La guerra non fermerà il genocidio continua, sono già mesi e poi è passato un anno e poi un altro anno. Le persone hanno subito un grosso trauma e una grande mancanza di speranza che le cose potessero migliorare, un grande senso di impotenza, una grande disperazione. Possiamo parlare dell'impatto diretto che queste circostanze possono avere, come il disturbo post-traumatico da stress o la sensazione continua di essere traumatizzati e ritraumatizzati, la paura del futuro, la sensazione che nulla andrà bene. Ovviamente non parliamo solo di bambini adulti, ma anche di anziani, ad esempio, di persone con disabilità che sentivano sempre di essere un peso per le loro famiglie. Sappiamo che più di 65.000 persone sono state uccise, più di 170.000 sono rimaste ferite, ma abbiamo anche altre 30.000 persone, in questi ultimi 2 anni, che hanno avuto danni fisici, il che ha portato il numero di disabili a Gaza a oltre 90.000. E purtroppo queste persone si sentono un peso per le loro famiglie, perché le persone con disabilità hanno bisogno di luoghi con caratteristiche specifiche, di un trattamento specifico, di sedie a rotelle, a volte di strumenti che non sono disponibili e che rendono difficile la loro autonomia. È così che stanno le cose. Per fortuna ora però c'è un cessate il fuoco e speriamo che regga.
Because you know, people with disability, they need a specific place, specific treatment, they need wheelchairs, sometimes they need specific tools that were not available and that made their movement a little bit difficult. So that's how the situation is. Luckily, we have a ceasefire. We hope that it will hold, it will stop. But the issue is that the number of trucks, for example.
Un altro problema è che il numero di camion degli aiuti che arrivano a Gaza è di circa 500 al giorno, che non basta per la popolazione. Le persone vivono ancora in luoghi affollati, per lo più in tende. L'inverno è molto freddo e quando piove molte di quelle tende si riempiono d'acqua e alcune vengono semplicemente travolte dal vento. È una situazione davvero difficile per la popolazione che si trova lì. E vorrei aggiungere che a causa di questo affollamento di persone ci sono molti rischi per la salute. Ci sono stati momenti in cui le persone avevano problemi gastrointestinali, disturbi respiratori e disturbi ancora più gravi come l'ittero, l'epatite di tipo A o addirittura la scabbia o malattie della pelle. La situazione è davvero molto difficile. Le persone si sentono fragili e anche ora, dopo il cessate il fuoco, ogni pochi giorni sentiamo parlare di qualche bombardamento e di persone che vengono uccise. Quindi la gente è ancora scettica su cosa succederà. In tutti i paesi, quando c'è un disastro, le cose migliorano quando il disastro passa. Ma a Gaza la situazione non sta molto migliorando. E ancora teniamo presente che il 90% delle persone non aveva un posto dove tornare. E sappiamo che la comunità, la legge e il programma di salute mentale stesso hanno dovuto affrontare grandi perdite e difficoltà.
It's not improving a lot. And again, let's keep in mind that 90% of the people didn't have places to return to.
Come ha fatto a gestire il suo lavoro in condizioni così difficili?
Well, you know, GCMHP, as you know, used to work from 3 facilities. One is in Gaza City, covering Gaza and the north, which is our own building.
Come sai, il programma di salute mentale aveva 3 sedi. Una si trova a Gaza City e copriva Gaza e il nord, un edificio di 6 piani. Una era più piccola e copriva le aree centrali e la terza era Khan Yunis e copriva il sud. Purtroppo da ottobre 2023 la nostra struttura di Gaza City è stata distrutta. Il centro di Khan Yunis è stato operativo fino a dicembre del 23 e poi a dicembre, quando è stata evacuata la città e tutti si sono spostati a Rafah, anche questo edificio è stato bruciato e distrutto. A Rafah abbiamo cercato di costruire un altro posto, solo un appartamento che abbiamo affittato tra febbraio e maggio del 2024. È stato importante perché lavoravamo e vivevamo con le persone sfollate ed eravamo noi stessi sfollati. Ma di nuovo a maggio siamo stati attaccati e tutti sono dovuti fuggire. Siamo tornati indietro e ora operiamo da 2 luoghi. La nostra struttura principale è composta da 5 carovane e poi abbiamo un paio di stanze in un edificio che si trova nell'area di Al-Mawasi, dove si lavora con i gruppi più vulnerabili. A Gaza, qualche mese dopo la distruzione del nostro edificio, siamo riusciti a ripartire da un altro posto. Abbiamo affittato 7 appartamenti in un unico edificio, quasi 2 piani, e da lì abbiamo lavorato fino a settembre del 2025. Solo 2 mesi fa anche quell'edificio è stato distrutto e bombardato. Ospitava i nostri locali e anche la struttura primaria di assistenza sanitaria della Palestinian Medical Relief Society. Purtroppo quell'edificio è stato distrutto poche settimane prima del cessate il fuoco e la settimana scorsa abbiamo ricominciato in un'altra località, in un piano di un edificio che abbiamo affittato. In termini di infrastruttura è davvero molto difficile mantenere un posto. E teniamo presente che i colleghi stessi vivono dove lavorano, alcuni di loro sono stati uccisi o feriti e le loro stesse condizioni di vita erano molto difficili, ma restavano per aiutare le altre persone.
They sometimes they work, they live in tents, they live in partially destroyed places, they are displaced themselves. Some of them got injured, some of them had their relatives killed or injured, you know. And that's why the living conditions for them were very difficult, but still they were trying their best to help the others.
Ultima domanda, qual è la sua visione per il futuro e il futuro della salute mentale della comunità a Gaza? Che cosa serve per cercare di ripristinare un buon funzionamento della salute mentale in tutta la striscia di Gaza?
First, we hope that the ceasefire will hold, that it will continue to be there.
Innanzitutto speriamo che il cessate il fuoco regga e poi speriamo che ci sia un aumento del materiale che entra nella striscia di Gaza anche per rimuovere le macerie e per far partire la ricostruzione, cosa molto importante. Poi diciamo che la salute mentale è una parte fondamentale di qualsiasi processo di ricostruzione o di guarigione. Parliamo di 2,3 milioni di persone che sono state esposte a tutte queste atrocità. L'istruzione è importante, la salute è importante, ma non bastano. Abbiamo bisogno di prenderci cura della salute mentale delle persone. Ed è per questo che la salute mentale dovrebbe essere una parte cruciale di qualsiasi piano di guarigione e ricostruzione della striscia di Gaza. Da esperienze precedenti sappiamo che le persone si occupano della salute mentale solo nei primi mesi dopo un trauma, mentre purtroppo le implicazioni psicologiche del trauma continuano a manifestarsi anche ben dopo i pochi mesi successivi al cessate il fuoco. Sappiamo molto bene che in questo periodo di solidarietà e persino di sostegno finanziario alle ONG, le ONG palestinesi come il programma di salute mentale comunitaria di Gaza sono cruciali. Come programma di salute mentale dipendiamo al 100% dalle donazioni. Siamo un'organizzazione apartitica che lavora da 35 anni sul campo e supportiamo le persone. Nel 2024 abbiamo sostenuto tra le 65 e le 100.000 persone. Nella prima metà del 2025 abbiamo sostenuto più di 40.000 persone, il che significa che ci siamo presi cura dei bambini, delle famiglie, abbiamo cercato di fornire assistenza alle persone. Sappiamo che l'Italia è davvero molto solidale col popolo palestinese. Abbiamo visto quante persone hanno manifestato per strada per sostenerci, decine e decine di migliaia di persone. Abbiamo chiesto loro di supportare il programma. Abbiamo Facebook, abbiamo un sito web su cui si può trovare come sostenerci.
We said to them, please support GCMHP, look to our Facebook site, look at our website, and you can find where you can support us.
Allora ringraziamo per questa interessantissima intervista il dottor Guido Veronese, docente di psicologia clinica all'Università Milano Bicocca. Tra le altre cose, buongiorno, benvenuto.
Grazie per avermi con voi.
Grazie Guido, grazie moltissimo di essere con noi. Allora, prima di tutto un commento a questa intervista.
Sì, il commento principale che mi viene da fare è raccogliere il grido di dolore e di allarme rispetto a quella che è la situazione attuale. Ormai sembra che la guerra e il genocidio siano al termine, mentre dalle parole di Yasser Abu Jamei riscontriamo evidentemente che la sofferenza palestinese non è finita. È oggi che si devono affrontare le ferite psicologiche soprattutto, ma non soltanto, più profonde. Le notizie di questi giorni sono di alluvioni che stanno spazzando via i già precari rifugi, le tende e dei campi profughi. Nessuno naturalmente è potuto ritornare alle proprie case, in quanto le proprie case sono ridotte a niente più che a polvere, e quindi ecco che gli attacchi continuano. Quindi ecco che in questo momento la questione che riguarda la salute mentale di tutta la popolazione della striscia di Gaza rimane un problema fondamentale e totalmente irrisolto.
Ecco, tu sei arrivato adesso con noi alla fine del ciclo delle interviste che abbiamo fatto in tutti questi mesi su Gaza. E allora vorrei chiederti un parere, una valutazione. Dopo questa situazione, dopo e dentro questo genocidio, cosa cambierà a livello internazionale per gli interventi sanitari durante le guerre?
Certo. Farei una piccola premessa. È evidente da questo genocidio come la salute sia diventata una zona di guerra, un'area di guerra, come vi sia un sistematico e volontario utilizzo della salute come tecnologia della violenza e dell'annichilimento della popolazione di Gaza. Non a caso questo genocidio è anche chiamato e riconosciuto come medicidio, cioè una completa e totale distruzione di tutte le infrastrutture mediche e sanitarie della Striscia di Gaza, o come riprocidio, un attacco sistematico e voluto alla salute riproduttiva della popolazione di Gaza. Cosa ne sarà quindi della salute internazionale? La salute internazionale diventa terreno di guerra, dovremo renderci sempre più conto che date le tecnologie della guerra e della distruzione, l'attacco sistematico e volontario alla salute delle popolazioni affette da guerra diventerà uno dei terreni, dei campi di battaglia più crudeli e sanguinosi. L'idea è appunto completamente impedire che ogni possibilità di prendersi cura, di soccorrere e poi di garantire una ripartenza nel dopoguerra, anche per quanto riguarda la questione della salute, diventerà strategia di guerra tra le più crudeli e le più percorse, molto probabilmente.
Infatti, perché qui ci sono poi tutte le conseguenze sulla popolazione, con decine e centinaia di migliaia di persone disabili, l'impatto sull'ambiente con inquinamento pericolosissimo anche per le future generazioni. Ma quindi dobbiamo concludere che le convenzioni internazionali sul diritto alla salute in tempo di guerra sono diventate carta straccia, a tuo parere?
Dobbiamo concludere che sicuramente le convenzioni internazionali e la legge internazionale nel caso del genocidio nella Striscia di Gaza sono completamente state ridotte a poco o nulla, e che l'idea di una giustizia che sia selettiva, che valga e sia ancora attiva per certe popolazioni o per certi casi specifici di guerra, e che invece non valga proprio più nulla per altre popolazioni, soprattutto quelle popolazioni che appartengono al sud globale, mi sembra più che evidente, e che come la legge internazionale quindi venga manipolata, utilizzata e reinventata a seconda dei casi. Nel caso della Striscia di Gaza diventa assolutamente un qualcosa di totalmente inconsistente. Ci sono alcuni segnali positivi, come per esempio la conferma a Netanyahu e Gallant del arresto, del mandato di arresto internazionale, però poi ci chiediamo tutto questo a che cosa porterà, a che cosa...
Certo, chiarissimo. Grazie mille Guido Veronese, ci dobbiamo purtroppo salutare, abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie.
Vi ringrazio tanto.
Grazie ancora. Vittorio, anche noi ci salutiamo, ci fermiamo per le feste e torniamo.
Salutiamo gli ascoltatori, le ascoltatrici, facciamo gli auguri a tutti e ci rivedremo e ci riascolteremo dopo le feste. Mi raccomando, riposatevi, perché segnatevi una data sul diario, sull'agenda del 2026, 14 marzo, manifestazione regionale per i diritti alla salute. Questa volta dobbiamo essere in migliaia e migliaia. 14 marzo.
Grazie.